If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Lì però mi sono scontrato con la realtà del non sei poi così bravo quando la tua concorrenza è il mondo intero. Finché sei nella tua zona, tutti ti fanno i complimenti per come fai le cose, no? Poi ti scontri con il ragazzino di 18 anni dall'Ontario che realizza le cose nella cameretta e c'ha un maledetto orecchio, è pure bravo, voglio dire, sì. con questo genere di cose, e tu che è 10 anni che lo fai nel tuo studiolo, che hai pagato un sacco di soldi, eccetera eccetera eccetera, sei in concorrenza anche con lui, è normale ed è giusto che sia così. Quindi schiaffi ho avuti più volte, purtroppo.
Eccoci qui, stai per entrare nel mondo di Coordinate Podcast, un universo in cui si parla di videogiochi e di tutto ciò che gli gira intorno. Ogni puntata vuole raccontarti una storia o approfondire uno specifico argomento legato al nostro passatempo preferito. Ogni chiacchierata vuole essere uno spunto costruttivo per scoprire un nuovo punto di vista, delle nuove coordinate che ci porteranno ad esplorare nuovi mondi. Ti invito a seguirmi sui social come Luca Qualunque e come Coordinate Podcast. Se non l'hai ancora fatto, iscriviti al canale YouTube e lascia un follow su Spotify o sulla piattaforma dal quale stai ascoltando questo episodio. Ora, non resta che metterci comodi e goderci il viaggio. Benvenuti e benvenute ad una nuova puntata di Coordinate. Continuano le interviste in questa terza stagione del podcast e come sempre abbiamo ospiti con storie pazzesche e anche questo episodio non sarà da meno. Allora, io di solito quando vado a scegliere vedo un cenno di boh, non lo so, però lo scopriamo insieme tra poco. Quando scelgo il prossimo ospite da intervistare di solito ci sono due possibilità. La prima è che l'ospite sia qualcuno che effettivamente mi è particolarmente noto per aver fatto o vissuto qualcosa che ci tengo a sviscerare in modo da potervelo raccontare. La seconda possibilità, che è esattamente il caso di oggi, è invece un po' più romantica, nel senso che io ho conosciuto Crystal Cross Gaming come nome quando cercavo i podcast a tema videogiochi su Spotify, ed effettivamente mi è apparso questo podcast di news videoludiche. Ho ascoltato e ho pensato: wow, figa questa cosa, che quasi eroica questa cosa di fare news così spesso, a cadenza quasi quotidiana, credo, su Spotify. Bello, sono andato a vedermi un po' chi si nascondeva dietro questo nome, le live, i contenuti sui social, e ho pensato, boh, secondo me dietro a questa persona c'è effettivamente una bella storia da raccontare, si può fare una bella puntata. Ovviamente sono anch'io quasi in blind run in questa intervista, nel senso che voglio conoscerti meglio insieme a chi ci sta ascoltando, e quindi niente, siamo qui, salutiamo l'ospite. Ciao Chris, come stai?
Tutto bene, grazie mille, felice di essere qui.
Bella, allora buttiamoci subito nella puntata, direi. Ti faccio la prima domanda di rito, quindi qual è il primo ricordo che hai legato effettivamente al mondo dei videogiochi? Quando hai pensato: che figata questa cosa, mi piace un botto?
Allora, il mio primo ricordo in assoluto nel mondo dei videogiochi ha un nome, si chiama Rodland ed è su Amiga 600. È stato il mio primo gioco in assoluto.
Ok.
Gioco giocato, nel senso giocato proprio per la prima volta. Dopodiché, ovviamente, sai, tra TV, amichetti, altre persone, qualcosa avevi visto da lontano, ma quella è stata la mia primissima esperienza e avevo tipo 5-6 anni, qualcosa
quindi proprio
genere.
Gli albori, diciamo, sì. Proprio vecchia guardia.
Ero un bambino e mio padre mi comprò l'Amiga 600,
Che tra l'altro fu una pessima scelta col senno di poi, perché aveva mille problemi di compatibilità e il 70% dei giochi che giravano, tutti rigorosamente copiati all'epoca, proprio
senza
esisteva,
vergogna.
No, ma non esisteva proprio un'altra realtà. Io credo di aver visto forse una manciata di giochi originali girare. Dalle mie parti almeno era.
Tu di dove sei cresciuto?
Allora, io sono nato a Venezia, ma sono cresciuto dall'età di appunto 5 anni a San Benedetto del Tronto, che è nelle Marche Sud,
okay,
ai confini con l'Abruzzo. Dalle mie parti la pirateria era la assoluta regola, un po' ovunque, però dalle mie parti era la assoluta regola.
Beh, immagino negozi di videogiochi inesistenti fino a...
No, c'erano. E vendevano loro le cose copiate.
Perfetto.
Io la mia prima PlayStation l'ho comprata dal negozietto di elettronica che vendeva lavatrici, aspirapolveri e console per videogiochi, così, che era un elettrodomestico, così.
Chiaro.
E era già modificata, nel senso la compravi,
ovvio,
era già modificata.
Bellissimo.
Oh, perfetto. Sì, era così, cioè bellissimo. citazioni culturali, diciamo così, ok. Il mio percorso è iniziato così, con questo gioco di maghetti e streghette che prendevano con una bacchettina questi mostri, li sbattevano di qua e di là e poi saltava fuori una cosa da prendere, nei livelli da finire. Una volta che ti eri liberato di tutti quanti i mostri, passavi al prossimo livello e andava avanti per un po', poi dovevi salire per questa torre su fino a liberare la fatina, la principessa, qualcosa del genere. Vabbè,
okay,
insomma, quel genere di cose.
Vabbè, classico gioco molto retro, ecco. E da lì, quindi, poi da quell'Atari hai continuato, insomma, lì ti
sei Atari, è proprio Amiga. Io l'Atari non l'ho mai avuto e quando l'Amiga semplicemente si ruppe,
sì,
no? E l'ho usato per tanti anni, in realtà, era già uscita la prima PlayStation, no? E quindi ho cominciato con quella. Io in realtà volevo un PC, no? Mm-hmm. Perché c'erano già un po' i miei amici, che io cominciavo già a essere quasi adolescente, era quel periodo là.
Sì.
Già i miei amici, che qualcuno cominciava a avere, con i fratelli più grandi, sai, qualcosa del genere, c'era il PC gaming, c'era chi giocava a Quake, c'era chi giocava ai Age of Empires, che mi affascinava tantissimo.
Wow.
No? E io volevo quello, ma no, non esiste, cioè, cosa, 2,5 milioni di lire, ma chi cazzo ce le aveva? No, queste cifre che mi ricordo vagamente. E quindi niente, alla fine l'ho spuntata con i miei genitori, che sono sempre stati contrari. Okay. La verità, non hanno mai apprezzato i videogiochi, e ad avere questa prima PlayStation. E il primo gioco credo che sia stato Gran Turismo.
Ok.
Il che, tra parentesi, questo, come vedrai, sono vestito da tipica persona che ascolta jazz, diciamo R&B e hip hop. No?
Esatto.
Il mio primo amore per il rock un po' più spinto è nato, pensa te, a un ricordo videoludico.
Wow.
Perché la prima canzone spinta che mi ricordo che mi ha... Oh, aspetta, ma questa canzone? Oh, che cos'è? Bellissima. Era Sweet 16 dei Feeder. Era la colonna sonora del primo Gran Turismo.
Bellissimo. Io da Tony Hawk, invece.
Ah sì, eh?
Sì, da lì poi mi è partita tutta l'adolescenza.
E poi
punk,
ho scoperto che in realtà sono tante persone che si sono avvicinate al mondo musicale un po' più alternativo grazie a qualche colonna sonora di qualche videogioco.
Sì, assolutamente. Anch'io conosco un botto di gente.
Della mia generazione, quella immediatamente precedente, no, erano più i genitori con i 33 giri e altri amici, i negozi di dischi che costituivano spesso una sorta di community, eccetera. Io non ho mai avuto niente di tutto questo. Sono passato per sentito dire in giro, per colonne sonore di videogiochi, qualcosa che ogni tanto sentivi in radio, e poi da quando c'è stato internet, ovviamente, si è aperto il mondo.
Chiaro.
Ruolo non indifferente l'hanno avuto quelli che da noi, con termine purtroppo dispregiativo, ma che uso per semplicemente per citare come si chiamavano all'epoca quando eravamo ragazzini noi e giravamo per il corso di San Benedetto, si diceva: oh, guarda, c'è il marocchino lì, certo, vai a vedere che dischi ha, no? Ok, perché era quello il ruolo, c'era il tipo che c'aveva il suo zaino e dentro c'aveva i pacconi di dischi con elastico e si andava lì: ciao, fammi vedere cos'hai,
no?
C'era 5.000 lire, io presi per la prima volta da uno di questi ragazzi Rock in Rio degli Iron Maiden,
wow,
disco 1, tra l'altro, perché erano due dischi, ma io non lo sapevo, non c'era manco scritto che erano due dischi.
Vabbè,
ho saputo anni dopo che c'erano che erano due dischi, e lì proprio mi è esploso il cervello, ho cominciato ad ascoltare questo tipo di musica. Ma diciamo che la cosa è andata di pari passo, perché ci avevano i videogiochi e i dischi da ascoltare, quindi
sì,
andavi,
sì,
avevo comunque sempre da loro ogni pomeriggio in giro con gli amici, era così, si faceva un po' di qua, un po' di là, poi alcuni di questi ragazzi li conoscevi, no, col tempo, quindi andavi da quello di fiducia e ti diceva: oh, quello che mi hai chiesto l'ho trovato, eccolo qui, no?
Wow. Sì. Vabbè, cioè, che poi brutta la pirateria, però ai tempi, soprattutto in certi luoghi, ci siamo passati tutti, dai, alla fine.
No, era la assoluta e totale normalità della vita quotidiana. Proprio, yes. Posso assolutamente confermarlo.
Invece il primo ricordo in cui hai pensato: belli videogiochi, voglio che costituiscano la mia vita, voglio provare a costruirmi in qualche modo una vita all'interno di questa mia passione?
Allora, costituire una vita all'interno di questa mia passione è stato in realtà il 2020.
Ok,
perché
okay. No, passato... notevole.
No, sono tanti anni. Io non ho mai pensato che i videogiochi avrebbero costituito una parte importante della mia vita seria, tra virgolette. Sì. Io ho sempre voluto videogiocare perché mi piaceva e fine, tutto qui.
Okay,
per stare insieme con gli amici, eccetera, in maniera molto easy. Io non sono quel nerd mega appassionato che ha una gigantesca collezione, una stanza dedicata con librerie di copie di vecchie riviste di PSM o di giochi, okay, per il mio computer. No, io non sono uno di quelli, sono un normie assoluto da questo punto di vista, con alcune peculiarità magari, ma niente di che. Il 2020 è stato l'anno in cui già avevo i canali YouTube da un po', ma li facevo più che altro perché quello c'ha tutta un'altra storia, tutto sommato, però, okay, però di base, dopo che ho creato i canali YouTube, anche molto tardi, perché ho aperto il mio primo canale a fine 2016, ma non avevo intenzione di fare cose in maniera estremamente, claro, seria. Ma solo nel 2020 ho cominciato ad accarezzare l'idea di farlo in maniera un po' più continuativa e con l'obiettivo di farne quasi, almeno in parte, una professione.
Ok, ma allora, okay, andiamo con ordine, ti direi, sì, ci ritorniamo dopo. Quindi cresci con i videogiochi, scopri la musica metal, cosa succede andando avanti?
Beh, allora... si parla di adolescenza e lì continua, sì, no? Cioè,
certo,
la scoperta di diversi videogiochi va di pari passo con la scoperta di diversi generi, di cose che ho sempre
ascoltato.
Sì, una cascata. Sì, però attenzione che a un certo punto nei videogiochi c'è una sorta di interruzione, o quasi.
Ok.
No? E quella interruzione avviene più o meno nel 2007, all'incirca, perché ho scoperto World of Warcraft.
Okay.
Ed è stato un gioco che ho giocato per 15 anni.
Certo.
Ok? Quel genere di gioco, per chi non ha familiarità con quel genere di gioco, ambiente, eccetera, tende a essere totalizzante.
Ti sei chiuso totalmente lì.
Sì, anche lì non sono mai stato uno di quei nerd assoluti che ha dei ricordi precisi di ogni dungeon, di ogni raid, di ogni contenuto di espansione, di ogni patch, eccetera. Ho avuto una gilda in cui sono stato, abbiamo fatto anche una sorta di raduno una volta, ma roba di poco, nel senso, non è niente di particolarmente significativo. L'ho sempre giocato WoW la maggior parte del tempo principalmente per cazzi miei o con qualcuno ogni tanto.
Ok.
Per 15 anni, in maniera non continuativa né particolarmente nerd, proprio fissata, tranne, ammetto, 3 mesi della mia vita in cui sono stato il giocatore medio di WoW che letteralmente non faceva altro, cioè si sveglia, logga, no? Certo. Mangia davanti al computer, fa le pause giusto per andare in bagno e poi per tornare a dormire.
Vabbè, ma ci sta, alla fine è un'esperienza di vita anche quella.
Sì, che non augurerei a nessuno, perché non è sana, a meno che tu non sia una persona che lo fa per lavoro, tra virgolette, perché ha una specifica cosa, o sei uno che fa di sport, oppure, capito, questo
certo,
genere.
Certo, certo.
Non è sostenibile.
Io WoW me lo ricordo, mi ricordo una cosa, non so perché mi rimane impressa questa cosa, anch'io non mi ricordo il dungeon, cioè non ho un ricordo proprio definito di tutta la mia esperienza su WoW, però mi ricordo...
Ah, quindi ci hai giocato, insomma, però.
Certo, certo, assolutamente. Mi ricordo con molto affetto questa cosa che da bambino, in realtà da adolescente, mi lasciò abbastanza di stucco, cioè che il gioco cambiava in base al momento dell'anno in cui eravamo, cioè tipo a Natale uscivano fuori i cappellini, gli addobbi, e questa cosa qua a me fece dire wow, assurdo, non so, è una cazzata, però mi rendo conto. Però mi ha lasciato il segno questa cosa.
Sì.
Ok, quindi...
Tra parentesi, quello è stato, pensa te, ero adolescente, il momento in cui un bel giorno dentro WoW scopro gli addobbi intorno al 4 di luglio, Thanksgiving Day.
Oh.
Che cazzo è un Thanksgiving
certo.
Day? Ho scoperto l'esistenza del giorno di ringraziamento americano e di tutta quella cosa e un po' di cultura americana che poi nel corso degli anni un pochettino ho esplorato ed è stata anche interessante come cosa, perché non tanti in Europa lo fanno per una sorta di snobismo di ritenersi culturalmente superiori a prescindere, no? Questo
no,
genere,
beh,
di
certo. Cioè, vabbè, sì, alla fine... Io sostengo sempre che comunque stare online all'interno del mondo dei videogiochi in qualche modo ti avvicina anche ti arricchisce anche culturalmente, in questo caso beh, proprio scoprire che esiste una festività.
Incappi in cose in maniera stupida, come fai a non sapere cos'è il giorno di ringraziamento? È che ne so, il ragazzo italiano di provincia, io non avevo certo. mai sentito parlare di questa cosa. In realtà uno pensa, vabbè, ma guarda, banalmente nei Simpson, che hai visto fin da quando eri bambino,
sì,
praticamente,
sì, sì.
Ci sono le puntate del giorno di ringraziamento, come diavolo fai? E io non ci avevo mai fatto caso del fatto che fosse una celebrazione sentita, tanto che in un videogioco c'erano gli addobbi apposta. Come Natale,
sì.
No?
Ah,
ma quindi
esatto.
È importante come Natale? Cazzo, sì, per loro abbastanza.
Vabbè, sì. Non so se hai visto Boris, la serie. Però,
sì, però non tutto.
Lì c'era una bellissima paraculata di come venivano adattate le serie fiction importate dall'estero, e in una di queste puntate la festa del ringraziamento, che ovviamente in Italia non aveva nessun senso, l'avevano adattata come la festa del grazie, totalmente a caso, festa inventata, perché da noi questa cosa del ringraziamento non esiste, vabbè, anche ci sta anche. Va bene, tralasciando le citazioni a Boris, quindi ok, ti chiudi in World of Warcraft, quindi sparisce tutto il resto, giusto?
Quasi, quasi, non del tutto, col passare del tempo ho giocato a qualcosa perché i miei amici... Fino a quel momento eravamo andati tutti un po' nella stessa direzione, nel senso una volta tutti quanti giocavano una cosa, quell'altra. World of Warcraft è stata la prima volta in cui in realtà i miei amici non mi hanno seguito, se non qualcuno.
Ok.
E invece hanno giocato ad altro. Poi capitava che ogni tanto c'era qualche titolo e qualche amico che conoscevi diceva beh, allora nei periodi in cui eri meno chiuso su WoW, oppure banalmente eri un po' stancato o non avevi
sì.
soldi per rinnovare l'abbonamento
certo.
tutti i mesi, allora capitava di giocare qualcos'altro insieme ad amici o così, però okay. È poca roba, e infatti ho una voragine io di cultura videoludica che non ho di quegli anni, e dal 2007 a... cioè, conta una decina d'anni buoni di mondo videoludico che ho proprio preso giusto qualcosina quella.
Ok, ok. Quando è finito il periodo WoW? In che anno?
È finito in realtà proprio quando ho aperto i canali.
Okay.
Che mi sono reso conto che All'inizio avevo valutato, perché oltre a World of Warcraft, poi col tempo ho giocato anche un sacco di altri giochi Blizzard, no? StarCraft è uno dei miei RTS grande preferiti di tutti i tempi. Diablo l'ho giocato un bel po', il 2, perfino il 3, con tutti i sema del caso. Certo. E Heroes of the Storm, io tutto il periodo MOBA l'ho abbastanza snobbato. League of Legends non mi piaceva, e neanche Dota. Per qualche ragione invece Heroes of the Storm sì.
Ok.
E fino a quel momento lì ero praticamente diventato uno di quei Blizzard fanboy che di fatto, cioè, qualunque cosa faceva Blizzard finiva per piacermi per qualche ragione. Erano anche gli anni dell'uscita di Overwatch.
Sì.
Genere da me lontanissimo. Okay. Avevo fatto un po' di partite a COD con gli amici perché mi ci avevano sostanzialmente costretto, anche se i deathmatch di COD io sempre, cioè, ultimo terzo della classifica quasi fisso, voglio dire, non sono sempre stato una capra totale. Però per qualche ragione niente, Overwatch anche mi era piaciuto. All'inizio avevo valutato l'idea di fare un canale di videogiochi mono Blizzard,
okay, no?
Portare World of Warcraft in maniera continuativa, perenne, forever and ever, e un po' di altre cose, di altri giochi Blizzard, no? Perché? Perché avevo visto che c'erano canali americani che facevano esattamente questo. Sì. Poi però ci ho ripensato e ho voluto fare una cosa più generalista, proprio perché c'avevo voglia di scoprire un po' di cose, e il canale io l'ho aperto con una delle più belle scoperte che abbia mai fatto, che è Ori and the Blind Forest,
wow,
per esempio, che è diventato uno dei miei giochi preferiti di sempre ormai, penso, e mi ha aperto un mondo. Ora, cioè, un genere che prima non è che detestassi, voglio dire, ma non avevo mai considerato, quello di platform simil Metroidvania, però di nuova generazione, quindi belli da vedere graficamente, sì, e con una colonna sonora che proprio, vabbè.
Come genere è un po' un ritorno ai tuoi inizi, in realtà, sui primi videogiochi, no?
Sì, ma non l'ho assolutamente vissuto come tale. Mi sembrava una cosa nuovissima,
certo,
Ori, e quindi è stato... È stato il momento in cui mi sono detto, no, ok, bisogna cambiare, virare e provare altre cose. E lì erano anche gli anni dell'esplosione dei Souls, però lì non è andata tanto bene, nel senso che li ho giocati, provati, eccetera, ma non c'è verso, e a distanza di anni ho capito che i Souls-like proprio non fanno per me, perché proprio non mi piacciono. E no, non è la difficoltà il problema, che ne dica qualche imbecille talebano dei Souls, maledizione. Hanno una community veramente terribile. Mi dispiace per i fan dei Souls, avete una community infestata da questi decerebrati che sono una cosa terrificante, veramente. Tante community li hanno, per carità, da buon metallaro lo so bene.
Mamma mia.
Per carità, no, siamo d'accordo, ok. Però devo dire che siete messi proprio bene, nel senso, in quantità di decerebrati. Io ho giocato a Celeste, Cuphead, Sifu. Questi sono giochi molto più difficili di Dark Souls, che non è così difficile una volta che capisci il funzionamento. È un gioco che ti costringe a entrare nella sua mentalità, ma una volta che ci sei entrato e hai capito la formula, in realtà certe cose le sciogli, no? Se
sì,
capisci,
certo,
come fare.
Certo.
Non è così difficile. Il problema è che proprio non mi piace.
Perché non ti piace? Vediamo se sono i miei stessi motivi. Quindi mi faccio coming out in questo
Un po' di tempo fa
anch'io.
Ho fatto uno short in cui facevo questo elenco di cose che non mi piacciono nei Souls. È diventato uno degli short più visti del canale.
Oh,
sei
no.
Infestato di dementi che me ne hanno dette di tutti i colori. E questo è, vabbè, ennesima dimostrazione di che problema c'è in quella community là. E lo dicono anche molti amanti dei Souls. Quindi allora, non mi piace il fatto che non ci sia la mappa, nel senso che a me piace orientarmi sempre avendo chiaro il mondo dove mi trovo.
Sì.
Io ho un pessimo senso dell'orientamento proprio, diciamo, nei fatti, no? Perciò finisco sempre per perdermi, e il fatto di dover tenere a mente il level design, che spesso è molto complesso e tridimensionale all'interno dei livelli dei Souls, mi fa perdere molto facilmente, e ci vuole un sacco prima che io capisca come funziona il livello e che abbia idea di dove devo andare per fare quello che voglio fare.
Il problema è che, essendo anche un gioco molto punitivo, quando sbagli qualcosa, ora che hai capito, cioè ora che io sono riuscito ad avere una mappa mentale vera di tutto quanto il luogo, sono morto 47 volte, quel falò l'ho visto più volte di quanto non ho visto il cesso di casa mia, praticamente. E la cosa mi annoia terribilmente, è frustrante. Il sistema di combattimento non mi piace, è troppo lento per i miei gusti, è troppo macchinoso, è in realtà una sorta di scontro di animazioni. È molto tattico, devi calcolare la tua animazione calcolando dove ha messo il nemico e le sue possibilità di fare cosa in quale momento, e gestire l'invincibilità del roll per muoverti poi di conseguenza. Di fatto è questo, no?
Certo, sì.
Più o meno. E poi lo stile in realtà mi piace molto. Quello dei Souls, sì. È un po' monotematico, nel senso che è sempre tutto scuro, cupo, diciamo drammatico e disilluso e molto tragico, no? Alla lunga mi stufa un po', però è bello in sé. E poi sì, io che sono da sempre un PC gamer, le performance dei giochi From su PC sono imbarazzanti, e quella è una cosa che mi ha sempre dato fastidio. Sono un giocatore che è molto legato al game feel, alla sensazione pad alla mano o mouse e tastiera alla mano, e quindi il feel proprio pad alla mano dei giochi From non mi è mai piaciuto particolarmente. Non mi piace neanche la cosa della lore, che molti amano, sia chiaro. A me piacciono le storie più, tra virgolette, lineari, non necessariamente, anche le storie, tipo, io ho giocato recentemente a tutto, ho fatto una seconda run di Cyberpunk 2077, che ha una storia lineare fino a un certo punto, perché in realtà giri per tutta Night City facendo un milione di cose diverse, nell'ordine che vuoi tu, quasi. Quindi non necessariamente deve essere un tunnel, però mi piacciono le storie che mi vengano raccontate con una certa, non so se definirla autorialità. Mi piace che qualcuno abbia scritto qualcosa che abbia un modo di raccontarmelo organico, no? Non che di solito non ci sia questa cosa, ma è sparsa. È sparsa nel mondo e tu devi raccogliere le briciole. No? Devi raccogliere gli elementi.
È quasi un'indagine che devi fare.
Sì, dalla descrizione degli oggetti, dalle frasi degli NPC, dalle cose che sono scritte su una lapide, su una cosa da qualche parte, tu hai ricostruito la storia del mondo.
Ok. Ma Elden Ring invece ti è piaciuto di più o di meno? L'hai provato?
No, anche lì, sì, l'ho provato, ma ho trovato lo stesso problema, di fatto. Bella l'idea dell'open world, perché ti dà un po' più di possibilità di vivere le cose nell'ordine che preferisci, vero? Lì la mappa c'è, anche se, vabbè, diciamo, molto, molto stilizzata, però ho incontrato lo stesso problema. E oltretutto, il gioco è vero che tecnicamente non è trial and error, ok? Perché il gioco ti dà effettivamente degli elementi per capire dove sta il tranello, dove sta qualcuno imbucato, dove sta qualsiasi cosa che potrebbe nuocerti, ci sarebbe tecnicamente un modo per capirlo. Ma le cose spesso sono così criptiche e così messe lì proprio per tentare di fregarti, e il gioco è così punitivo che, sbagliando qualcosa, il prezzo è un terzo o metà della vita. E se ne sbagli due vicine sei morto.
Rip, certo.
E quindi non sto dicendo che il gioco sia, cioè, tecnicamente è vero che non è un trial and error, ma sono praticamente certo che l'esperienza del 90% dei giocatori che gioca i Souls, non di quelli che l'hanno provato così all'acqua di rose, che gioca i Souls, sia stata un'esperienza trial and error. Perché vuol dire che semplicemente vai in un posto, prendi mazzate da una cosa che non ti aspetti, muori, torni lì e lo sai.
No. Certo.
O il boss, stessa cosa. Il boss tecnicamente dà un'animazione che ti carica, ma non sai quando quell'animazione finisce, non sai che portata ha quell'attacco, non sai che movimento fa, e molto spesso è una cosa gigantesca che ti va fuori dalla telecamera, che magari fa un salto, tu, specie se sei col pad, cerchi di vedere la cosa, ma dall'alto non capisci quando sta per fare boom, così. E non sai quando fare il roll nel momento esatto. Guarda, quindi facilmente muori.
Sì. E magari la volta dopo lo sai quali sono i tempi di quell'animazione che carica, eccetera. E comunque, proprio a livello istintivo, se c'è una cosa che mi dà fastidio è vedere un boss che da lontano fa questo e poi in una frazione di secondo ha fatto 30 metri ed è arrivato davanti a te dandoti una spazzata a mezzaluna che copre mezza arena, e tu o hai fatto il roll che ti rende invincibile nel momento giusto, altrimenti lo prendi in faccia e hai perso mezza vita. È una cosa che proprio mi sta sul cazzo, non la posso vedere. Molto meglio Celeste, che ti dà 40.000 cose in cui puoi morire istantaneamente, ma se fai bene questa cosa premendo la cosa giusta nel momento giusto e lo capisci che sei tu a sbagliare, lo capisci immediatamente, sei tu che non sei riuscito a fare quella cosa. È tutto a schermo. È tutto a schermo, perfettamente leggibile, solo che è difficile e tu non sei bravo abbastanza, devi imparare a farlo, no? Quello lo capisco molto di più della certo. difficoltà dei Souls, che non dico che sia artificiale, ma è fatta per essere un po' punitiva, per darti quella sensazione di quasi di ingiustizia, di pressione, cioè che devi stare attento. Molti amano questa cosa perché ti costringe, a differenza di altri giochi che ti prendono tanto per mano, a stare sempre allerta, usare il cervello, stare attento a quello che succede, perché il mondo ti è maledettamente ostile e chi ti becca ti fa molto male, no? E quindi ti costringe a usare il cervello. Io capisco perfettamente perché i Souls vengono amati, ed è giusto così, ed è giustissimo che sia. La mia non è una critica ai giochi, i giochi sono belli, anche fosse soltanto per un fatto numerico.
Ah, certo.
Come giustifichi così tanti milioni di persone che amano un gioco, un genere? È diventato un sottogenere. Mm-hmm. Non puoi diventare Vero. Un sottogenere se non sei amato veramente. E non puoi essere così tanto amato se non c'è una ragione dietro. Quindi anche certo. se a me non piacciono, io so bene che... E poi per quanto siano delle cose che non è che... No, non gli do così tanto valore... Non vinci due Game of the Year uno dopo l'altro con Sekiro e Elden Ring se non sei un gioco che comunque in un qualche modo
certo.
puoi ritenere che quegli anni ci fossero degli altri giochi che se lo meritavano di più, ma non puoi dire che non ci sia un motivo per cui quei giochi sono stati messi lì tra i candidati. E anche Vero. Fosse solo per quello, From Software ha creato qualcosa che ha avuto un enorme impatto sul mondo videoludico. Ed è giusto che sia così. È semplicemente che mi va di sfiga che a me non piacciono queste, queste cose. Ma ci sono abituato, tutte le mode, i MOBA, i Battle Royale, i Souls. le Negli ultimi anni non ne ho beccata una che fosse veramente nelle mie corde. L'ultima è stata l'ondata degli MMO in cui mi sono appassionato a World of Warcraft. Sì. E in quegli anni, oltretutto, nei momenti in cui mi stufavo un po', ho provato tutti gli MMO che c'erano in commercio. Tutti. E poi tornavo sempre su WoW, però in qualche maniera.
Certo. Lì, guarda, sì. ti ho voluto chiedere questa specifica sui Souls, giusto perché avevi citato già un po' di cose in quello che mi hai raccontato prima, che mi hanno fatto percepire una certa affinità anche con i miei gusti. E infatti mi ritrovo totalmente in quello che hai detto, quasi parola per parola. Anch'io rosico in modo importante sui Souls, sul fatto che non riesco a giocarci come vedo che ci gioca il resto del mondo divertendosi, perché in realtà a me quella roba lì sulla carta piace un botto. Ecco, la differenza forse tra me e te è che a me quel tipo di combattimento lento, bello pesante, bello violento, mi piace, cazzo, è una roba che io adoro, però a parte Elden Ring ho fatto proprio fatica. Elden Ring me lo sono salvato giusto perché c'era la possibilità di giocare tanto con la magia, quindi tenerti a distanza. Certo, ha comunque tutti i difetti, tra virgolette.
Sì, su questo io amo i giochi con un combattimento molto più action responsivo, dove sono i tuoi riflessi a fare la differenza, sì. la tua capacità di fare delle cose. Io quando do un colpo pesante sui Souls, il mio cervello ha già pensato altre quattro cose prima che sia finita quell'animazione. È di un frustrante che non riesco neanche a comunicare. È un qualcosa veramente che... No, è troppo. È troppo. Anche gli attacchi più veloci sono troppo lenti, hanno una finestra troppo ampia e non possono essere interrotti. Cioè, se tu stai facendo una cosa e capisci di aver sbagliato il tempo, non puoi interrompere e correggere nel giusto timing con un roll che interrompe la tua animazione durante l'attacco. La devi fare.
Certo.
Sei Vabbè. Partito con l'attacco, quell'attacco ha quell'animazione che dura quel tot di tempo e quell'animazione arriva in quel punto e lì finisce.
poi puoi fare qualcos'altro. Oddio, io questa cosa non riuscirò mai a farmela andare bene. Di solito qualcuno dice a questo punto, scusa, ma anche Sekiro non ti piace? Perché è un po' diverso. Sekiro è molto più action da questo punto di vista.
No, vero. È molto diverso.
Infatti mi piace un po' di più, però il resto è proprio... Il resto è timbro From, no?
Indubbiamente, certo.
Ora, il problema quindi è con il mio, è con il timbro From, in parte, perché in realtà Armor Core 6, sì, io l'ho preso nella convinzione che neanche quello mi sarebbe piaciuto, perché okay, dopo che li hai provati tutti i giochi From e tutti i Souls, ho provato quasi tutti i Souls-like in commercio, io almeno una volta, o quasi, mi sono detto, vabbè, Armor Core 6, vabbè, lo prendo, lo provo perché se ne parla, ma... Invece no, l'ho preso, finito e mi è piaciuto veramente tanto, bestemmiato tantissimo su alcuni boss, ma in realtà lì quello è un gioco che in mono stile From in realtà, sì, è difficile, però in realtà se capisci, se fai la build giusta sul determinato boss, passa dall'essere quasi impossibile a essere uno scherzo.
Certo,
veramente, veramente facile.
Bellissimo.
Certi boss li ho affrontati in una maniera, ho capito che così non andava. Grazie a Dio, Madonna, c'è il checkpoint al boss che ti permette di cambiare la build. Ma è stato pensato così il gioco?
Sì.
Per costringerti proprio a... Il cambio delle build è quasi la cosa più importante del gioco.
Il gioco alla fine diventa quello, quando impari, insomma,
sì,
a padroneggiare.
E cambi quella cosa... a volte non ho cambiato neanche le armi, ho cambiato le gambe. In alcuni boss cambi le gambe, sciolto. Al primo take, dopo che ne avevo fatti magari 6 in cui mi aveva disintegrato.
Bello, va bene. Adesso finiamo a parlare di Souls-like, però vabbè. Io mi sto recuperando in questi giorni e Remnant 2, che possiamo considerare un Souls-like. E lì devo dire, figata.
Allora, quello l'ho giocato anche io. Mi sono fermato al boss finale, che quello è proprio un boss Souls.
No,
però Remnant 1 l'ho giocato tutto. Lì si spara, è diverso.
Esatto.
Il level design è quello dei Souls. Anche il sistema dei falò, tra virgolette, certo, è quello. Però c'è l'hub centrale da cui devi partire per le missioni. Quindi quello è differente. Però si spara.
Esatto.
E radicalmente per me quello ha eliminato il sistema di combattimento Souls, e quella è una differenza enorme per me, infatti l'ho giocato.
Ok, va bene, quindi eravamo arrivati più o meno a 2016, dove apri il canale, inizi a provare altri giochi,
praticamente,
tra cui
sì,
Dark Souls, e come va avanti il progetto YouTube?
Beh, allora, lì da buon creator ti scontri contro quello con cui si scontra praticamente qualsiasi creator, tranne l'1% di persone che questa cosa non la vive, ovvero il fatto che ti rendi conto che alle persone non è che piaccia poi così tanto quello che fai, nel senso, tu fai una cosa bella, viene apprezzata da quel tot di persone, ma ci sono un sacco di altre persone che stanno facendo quello che tu fai, e ti rendi conto di quanto sia, tra virgolette, io la vedo in maniera molto cattiva, ma credo che sia utile, anche per proprio come modo di vedere le cose, ti rendi conto di quanto tu sia incredibilmente superfluo, ok? In quello che fai, a meno che non decidi di dare un serio valore a quello che stai facendo e ti sforzi di essere il più possibile... serio in quello che fai, nel senso di dare valore a quello che offri.
Chiaro.
D'accordo? No? Io ho iniziato il canale mettendo gameplay di videogiochi.
Ok.
L'ho fatto per un tot di anni. Ok? Facevo neanche recensioni, facevo solo gameplay. Il canale all'inizio è stato terribile scoprire, cioè lo leggi in giro, io ho passato mesi a informarmi prima di aprire un canale, non l'ho fatto così di getto, c'è tutta una storia dietro oltretutto, perché io ho scoperto molto tardi che cos'era in realtà YouTube.
Ok.
E io perché dico che Yotobi è il padre di YouTube Italia, ma soprattutto il mio, perché perché lui è quello che tramite i suoi video mi ha fatto capire che cosa diavolo è un canale YouTube, perché prima su YouTube vedi video a caso che ti capitano, senza farci troppo, cioè,
no, mi, qualcuno mi linkava le cose, vedevo video in giro.
Sì, come adesso i reel su Instagram, no? Cose
sì, tu li vedi così
astratte.
Non ti viene in mente di cliccare sul nome del canale e andare a vedere quel canale? L'ho fatto per la prima volta con Yotobi tanti anni fa e ho scoperto il concetto di canale YouTube, no? E quindi il fatto che tu segui una persona specifica per quello che fa su YouTube, e lì piano piano mi si è aperto un mondo. E poi ho maturato la voglia di farlo anch'io. Okay. Ma è successo tardissimo questa cosa qui. E quindi l'apertura dei canali per me è stato anche però lo scontro con una realtà di cui pensavo di essere a conoscenza. Ti dicono tutti, no, guarda che è difficile fare il creator perché c'è tanta concorrenza, tante cose. Ma non sei mai pronto quando vedi un tuo video avere 2 views.
Eh beh, sì, lo scontro diretto.
Non sei mai pronto a questo, allo scontro della realtà di aver uploadato un gameplay di Diablo e in una settimana un gameplay ha fatto 2 views. Questo agli albori del canale.
Certo.
Eh sì. E adesso le cose sono molto diverse rispetto ad allora. I gameplay li faccio ancora, però sono tutti buttati sul secondo canale e come serie. E se guardi le serie non le fa quasi più nessuno perché è cambiata la cosa.
Sì,
la qualità
sì.
Media si è alzata incredibilmente negli ultimi 10 anni su YouTube. E si continua ad alzare sempre di più. E secondo me è un bene, comunque. E quindi la concorrenza è forte e all'inizio non pensavo assolutamente di farlo di lavoro, come ti ho già detto, e non ero però neanche così pronto a scontrarmi con la realtà di quanto ci vuole a far sì che la gente possa apprezzare quello che fai.
Ti faccio una domanda forse un po' personale. Questo che mi racconti di YouTube, di questo scontro con la realtà, del capire che, ok, forse quello che sto facendo non è così speciale, ci sono mille altre persone che lo fanno meglio. Di solito è qualcosa che almeno io e tante persone che ho avuto il piacere di intervistare hanno vissuto tendenzialmente nella fascia dai 20 anni più o meno, quando finisci il periodo di formazione e ti scontri con la vita vera e lì ti arriva questa legnata di dire cavolo, i miei sogni, tutte le cose che mi ero costruito in testa forse devo ridimensionarle. Tu prima di quel momento su YouTube hai avuto altri schiaffi in faccia dalla realtà?
Diciamo così, io per tanto tempo non ho saputo bene che cosa diavolo fare.
Ok.
Perché venivo da anche un contesto familiare che non vedeva di buon occhio i cosiddetti lavori alternativi o cose del genere. Io da buon appassionato di musica ho voluto per un bel pezzo continuare a fare così. Io infatti di formazione sono un tecnico del suono.
Anch'io.
Okay? E ho un piccolo studio di registrazione. No? Ok, ce l'ho in un garage completamente riadattato nel corso degli anni e ci ho speso una marea di soldi per fare un sacco di cose. No. Okay? Tutto quello che avevo, di fatto, per anni e anni e anni, questo. E ho avuto il periodo in cui mi sono proprio chiuso a tentare ogni santo giorno di tentare di diventare bravo nel fare questo, cioè nel registrare. Dopodiché okay. Suono la batteria, canto, faccio un po' di cosine con altri strumenti, ma niente di che. Da musicista ci ho provato, però ho sempre avuto, diciamo, non proprio la voglia di arrivare proprio da musicista così. Da tecnico del suono invece ho cercato di fare questa cosa, ma poi mi sono scontrato anche con la realtà locale, per esempio, che ho qui e che è completamente diversa. Per esempio, dalle mie parti praticamente non esistono quasi più band inedite. Sono solo cover band.
Ok.
Praticamente soltanto cover band o band tematiche in generale. Ok? Ovviamente c'è il mondo dell'online. Lì però mi sono scontrato con la realtà del non sei poi così bravo quando la tua concorrenza è il mondo intero. Finché sei nella tua zona, tutti ti fanno i complimenti per come fai le cose, no? Poi ti scontri con il ragazzino di 18 anni dall'Ontario. che realizza le cose nella cameretta e c'ha un maledetto orecchio, è pure bravo, voglio dire,
sì.
con questo genere di cose, e tu che è 10 anni che lo fai, nel tuo studiolo che hai pagato un sacco di soldi, eccetera, 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 sei in concorrenza anche con lui, è normale. Ed è giusto che sia così. Quindi schiaffi ho avuti più volte, purtroppo così. E purtroppo è la storia della mia vita. Mettersi di fare una cosa e scoprire che ci vuole in realtà molto di più di quanto pensassi inizialmente.
Ok. Quindi. Va bene. Quindi arriva questo famoso 2020 dove perché decidi di prendere questa cosa più seriamente?
Per due ragioni. Uno, perché ammetto che lato tecnico del suono negli ultimi anni, fino al 2020, ho avuto un po' di burnout. Nel senso che mi si è spenta un po' la fiamma del continuare a fare sempre, diciamo, sempre nuove cose. Ancora lo faccio, nel senso mi tengo aggiornato, esce un nuovo plugin, lo vado a vedere, quanto mi piace questo, quest'altro, questa bella macchinetta, cazzo sarebbe bello per svolgere quella cosa che... È sempre quindi cioè, dentro di me c'è ancora quello, tutti i tecnici del suono ce l'hanno, appena esce una nuova cosa bisogna subito andarla a vedere e scoprire che improvvisamente si ha incredibilmente bisogno di spendere $2,500 per un outboard che è la copia incredibilmente boutique di una cosa che si faceva negli anni 70 che adesso viene riportata con il... quelle cose che se c'è qualche tecnico del suono all'ascolto sono sicuro che sa di che cosa sto parlando, giusto? Ecco, sì, e quindi niente, nel 2020, complice il fatto che la mia attività, dico, non sai che stava andando benissimo, ho sempre fatto fatica, io, okay. E invece i canali, il fare le cose su YouTube, eccetera, mi piaceva, e io ho deciso di tentare di fare sul serio nel momento in cui mi sono reso conto che non avevo voglia di smettere. Perché i miei risultati non giustificavano un dire «Oh, sta andando così bene che sarebbe stupido non investirci», no? No, il mio canale è cresciuto lentamente, anche su YouTube, e tuttora sta crescendo relativamente lentamente, non c'è un'esplosione, no? Il mio è un cammino molto lento, un po' per volta, un po' per volta, un po' per volta, per il mio modo di fare le cose, eccetera, e perché probabilmente ho ancora tantissimo da imparare. Quindi non è da dire «Oh, mi sono ritrovato in questa situazione, che fai?» Non ci butti un po' di investimento di tempo e di denaro sopra? No, mi sono reso conto che semplicemente però nonostante fossero passati tanti anni e nonostante i risultati non fossero esattamente il top, non volevo smettere. E quindi mi sono detto,
okay.
Continuiamo a fare così e vediamo se può forse effettivamente diventare un lavoro part-time, no? Nel senso... In parte,
certo.
E poi invece è quest'anno che, complice il fatto che ho perso il lavoro tecnico del suono nel locale della mia città, il mio lavoro da freelance, che è basato principalmente sulla zona, è un po' crollato e un sacco di colleghi della mia zona mi stanno dicendo la stessa cosa, nel senso che, non so, dalle mie parti funziona così, si sta suonando molto meno.
Okay.
Di fatto, per varie ragioni, che poi non sono neanche la persona giusta per... cercare di capire perché certe cose succedono, però stava calando ancora di più e mi sono detto, ok, basta. Mi sono anche un po' stancato di dipendere dalle decisioni di qualcun altro che decide che cosa deve essere la mia vita e quindi provo a fare un lavoro come quello del content creator, che se vogliamo è ancora più effimero, però perlomeno dipende integralmente da te e dalla tua capacità di piacere e di essere apprezzato dalle persone che poi possono darti il loro apporto direttamente.
Sì.
Ok? È questo. E okay. Quindi sì. Diciamo che da quest'anno sto tentando ufficialmente di fare sul serio e spero che per la fine dell'anno... metà dell'anno prossimo forse riesco a fare il content creator full time, diciamo così.
Bellissimo, bello.
Forse. E ho appena fatto la richiesta per la partnership di Twitch, perché ci sono arrivato dopo 5 anni.
Vabbè, intanto, cioè, sì. Insomma, speriamo. Ma come si sta su Twitch attualmente?
Beh, come si sta? Io non sono particolarmente uno streamer, quindi forse sono la persona sbagliata a cui chiederlo. Io sono nato YouTuber e probabilmente resterò tale, perché è la mia piattaforma di riferimento. Però dato che il mio modo di fare i contenuti è molto senza tagli ed è molto così diretto, io ho sempre vicino a me i miei due stream deck e ho la mano che va istintivamente qui tutte le volte che sono qui alla scrivania, perché per esempio io le news le monto in live praticamente, no? Bello. Ok, faccio il video delle news e le scene le cambio direttamente sullo stream deck mano a mano che
immaginavo visto la produzione massiva del contenuto.
Per risparmiare tempo e per fare più cose possibili, quindi io tecnicamente, pur da YouTuber, ho un approccio che sarebbe adeguato per uno streamer, e infatti ho cominciato nell'ultimo paio di mesi a fare molte più cose su Twitch, essere più presente. Okay. E nel futuro, una volta che mi sono attrezzato con un po' più di cosette, vorrò portare tanti tipi di contenuti diversi, da cui giochi da tavolo anche, cioè con il multicam, così, qualche live di pittura, da vecchio appassionato di Warhammer, eccetera. E, perché sì, c'è stato anche quello nella mia vita.
Ovvio.
Da ragazzino principalmente, sì. Sì. Quello sì, quello tutti i miei amici, quel periodo dalle mie parti, era tutti quelli della mia età, tutti con un esercito di Warhammer.
Anche qui.
Sì,
Costo spropositato per
Madonna mia,
cose.
Sì, incredibile, però tutti i soldi che avevo buttati là, nel tuo esercito.
Certo.
E, vabbè, quindi su Twitch come si sta... Non te lo so dire esattamente. Quello che posso dire, siccome seguo abbastanza, diciamo... il fluire delle cose, i content creator che parlano proprio di Twitch o di YouTube, che quali sono le novità, cosa succede adesso, eccetera. Vedo che Twitch negli ultimi anni ha avuto un attimino dei problemi in molti casi. Il nuovo CEO e la nuova dirigenza pare che stiano andando nella giusta direzione. E recentemente, per esempio, hanno scartato completamente l'esclusività dei live streaming.
Sì, ho visto.
Non so se hai sentito, adesso si può restreamare un po' dove puoi fare come ti pare, in sostanza. Sì. Non so se vale anche per i partner, però forse sì, tranne
se
qualche contratto.
Sì. A meno che tu non abbia proprio il contratto ad hoc.
È che però lì ti pagano al mese, quindi vabbè, insomma. ti pagano proprio da Twitch per farlo. E sono quanti, una manciata di persone al mondo, voglio dire. Che hanno un contratto del genere, ok? E quindi lato tecnico vorrei tanto che alzassero il bitrate delle live, maledizione, sì. Poi che altro vorrei che succedesse su Twitch? Migliorassero l'app mobile, forse un pochino.
Ok.
La pubblicità su Twitch è un problema, madonna.
Mamma mia. In questo periodo. Sì,
è un problema veramente. Il problema è che o la togli, e però...
Che non è possibile, chiaramente.
E però, cioè, è una fetta... Nel senso, ti seghi le gambe in maniera veramente importante.
Non succederà.
Oppure se la metti, però non so se... Perché chi è creator questa cosa la sa. Con le pubblicità funziona che puoi anche metterla al minimo, d'accordo? Guadagni niente, praticamente. Nel momento in cui arrivi a un tot, che è quello consigliato da Twitch, allora sì, lì inizia a guadagnare un pochino, no?
Sì.
Ma c'è uno stacco mostruoso che praticamente è quasi 0,0000, 0,1, 0,2, poi 5. Che è quella quantità di pubblicità che Twitch vuole che tu dia come default.
Sì.
Posso dire, grazie a Dio, hanno creato perlomeno Twitch Turbo, che... ti dà la possibilità di fare un abbonamento. Se segui tanto Twitch, a un certo punto dici vabbè, vaffanculo.
Sì.
E poi se sei abbonato a quel canale, la pubblicità... Però il problema è che la pubblicità nella live è veramente deleteria, perché ti perdi un pezzo della live. Non è come su YouTube.
Cioè non interrompe il contenuto, ma il contenuto continua ad andare mentre tu ti stai guardando la pubblicità. Ok, guarda, ti faccio un'ultimissima domanda. Un po' generica, sono curioso di sapere la tua opinione. Secondo te perché noi scegliamo in qualche modo di riempire la nostra vita con i pixel, cioè con i videogiochi. Cioè, perché tu hai scelto il videogioco? Perché te ne sei innamorato e stai continuando, hai riscoperto addirittura questo amore andando avanti nel tempo?
Perché mi sono reso... Tanto per cominciare non vale per tutti, eh? Io ho la metà dei miei amici, cioè della mia età, che effettivamente quasi non gioca più.
No, tutti noi, ci ho incluso, me e te, okay, più altre persone in quelli che effettivamente, okay, vorrebbero viverci se potessero.
Non lo so, questa io credo che sia una cosa veramente istintiva. Nel videogioco c'è un tipo di formula che certe persone amano incredibilmente e a quanto pare siamo veramente in tanti a fare questo. C'è chi ama il cinema, c'è chi ama la musica, c'è chi ama che non potrebbe vivere senza farsi ogni tanto qualche sciata o qualche passeggiata in montagna o un periodo al mare, per dire, o stare sempre nello stesso posto, uno a un certo punto non ce la fa più, va fuori di testa, deve viaggiare ogni tanto. Mm-hmm. Sono delle necessità o delle cose che ti piace veramente tanto fare e le fai. E può essere veramente qualunque cosa. Dopotutto, per esempio, perché maledizione? No, allora devono esistere le moto. Se ci sono dei mezzi di locomozione decisamente meno costosi e funzionali. Perché non è un mezzo di locomozione e basta, è una passione.
Certo.
No? Come le auto. No? A me, per esempio, non me ne frega niente, mi basta quattro ruote, un volante e la capacità di andare da un punto A a un punto B. Chiaro. Non me ne frega assolutamente niente. Ma ci sono persone che sono veramente appassionate di motori e di auto, eccetera. E quindi va in base alla persona. I videogiochi hanno un qualche tipo di formula che prende tantissimo alcune persone, non tutti, non nella stessa maniera, ragazzi. E tra l'altro, secondo me, la varietà di videogiochi mm-hmm. essere un grande punto di forza, perché trovi un po' di tutto per chiunque, specie al giorno d'oggi. Magari devi scavare un po' di più nel passato, perché c'è tanto marketing, sono tante bolle, no? Sì. Che esplodono, che ti rendono un videogioco più appetibile di quanto in realtà non sia, magari. È tanta moda, però va bene, dai, cioè, in quasi tutti gli ambiti, no?
Certo, certo.
Se lo chiedi a un appassionato di cinema, il periodo di esplosione dei film Marvel probabilmente te lo racconta come uno dei peggiori della sua vita, no? In cui tutti stavano parlando di sti cazzo di Iron Man in poi e fino a Endgame è stato un continuo, o quasi. No, lo so bene.
Sì, ok, chiarissimo. Guarda, allora, io di solito chiudo le puntate cercando di identificare tre coordinate, cioè tre punti chiave che possano un po' rispecchiare la chiacchierata che abbiamo fatto e un po' la storia dell'ospite. Nel tuo caso, secondo me, il primo, secondo me, è un po' la pirateria, in realtà, che è il mezzo attraverso il quale hai avuto accesso al videogioco, alla musica, insomma, le due cose che mi sembra di capire che hanno un po' guidato la tua vita fino ad oggi.
All'epoca senz'altro sì. Adesso no, prendo tutto originale praticamente sempre.
Certo. All'epoca
neanche i plugin ho caricati, neanche i plugin da tecnico del
suono. Questo è virtuoso, devo dire.
Tutti originali dal primo all'ultimo, forse uno. Ne ho ancora per non mi ricordo quale cazzo di ragione, ma sta là da un sacco di tempo, ma sono tutti originali.
La seconda è World of Warcraft, in positivo e in negativo anche forse. Nel senso
sì, ma anche perché in questa chiacchierata non abbiamo parlato del fatto che però negli ultimi due anni ho avuto una forte rottura con Blizzard, per esempio.
Urca, ok.
Sì, nel senso questo è un tassello mancante forse della chiacchierata, però vabbè, forse sta tornando un po' a posto la situazione. Le ultime novità non sono affatto male, quindi vediamo un po'.
Vediamo, ok.
Sono stato in buona compagnia comunque, tanti si sono staccati negli ultimi anni.
Credo per Overwatch una marea di persone, nello specifico, poi in generale anche Diablo anche non ha avuto un gran momento e WoW uguale. Sì, diciamo che non so per quale assurdo motivo, ma ci sono state un po' di decisioni apparentemente senza senso che sono state prese, o comunque sbagliate. Non so, parlano le persone che si sono staccate dal brand.
Eh sì.
E la terza coordinata, in realtà, dimmela tu, perché è un punto chiave di quest'ultimo periodo, non mi è totalmente chiaro, in realtà, da questo 2020 in poi. Vorrei dirti la passione riscoperta per il videogioco, però non mi soddisfa.
Considera anche che io nel progetto originale c'ho altri canali che sono fermi, che parlano di tante cose, tra cui di musica, di eccetera. Ho un canale tecnicamente proprio di produzione audio in cui faccio proprio questo. È fermo da un po' e c'ho ancora l'idea di riavviarlo, però vabbè, insomma, i tempi sono quelli che sono, già ora così sono oberato. E oddio,
guarda, cosa forse posso... Dai, dimmi se ce l'hai.
Identificare l'ultimo periodo? Oddio, veramente non lo so.
Allora, a me ha colpito tanto quando hai detto che ti sei accorto che nel fare questa cosa del creare contenuti online, anche se non c'era il risultato che poteva giustificare un incremento del tuo investimento di tempo, comunque non volevi smettere di farlo, cioè era una cosa che ti faceva stare bene, quindi non è una parola chiave, non racchiudiamo il concetto in una parola specifica, perché al momento non mi viene, però secondo me è quello, è un po' la svolta dell'ultimo periodo.
Ci può stare, sì.
Va bene. Oh, grazie mille del tuo tempo, è stato veramente un piacere.
Figurati, è stato un piacere anche per me.
Grazie mille ancora.